Prima pagina.
Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Gianni Barbacetto, giornalista del Fatto Quotidiano. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Per SMS e WhatsApp 335 56 34 296.
Buongiorno, buongiorno. Venerdì 20 marzo 2015. Le prime pagine dei quotidiani ancora hanno gli echi della strage di Tunisi nei titoli d'apertura. Poi l'altra vicenda è quella delle dimissioni del ministro Lupi, dimissioni che saranno formalizzate oggi, ma in realtà sono state annunciate già ieri nel salotto di Vespa. Questi i due temi che attraversano tutti i quotidiani oggi. Il Corriere della Sera apre così: l'ISIS minaccia è solo l'inizio. Su Twitter la foto di una vittima italiana con la scritta "schiacciato un crociato". Però in realtà sopra, benché con carattere più piccolo, ci sono le dimissioni del ministro Lupi. Voglio tutelare la mia famiglia. La Repubblica invece decide di aprire nettamente con Lupi. Lupi, l'addio in TV, ma il premier non mi ha difeso. Però a fianco c'è una grossa foto con la manifestazione contro i terroristi ieri a Tunisi, e il titolo è "L'IS, lo Stato Islamico, schiacciati i crociati italiani". Così pure La Stampa, grande foto di bambini con delle fiaccole in mano alla fiaccolata di solidarietà contro il terrorismo ieri a Tunisi, 4 i morti italiani, l'ISIS è soltanto l'inizio. E poi a fianco, in maniera parallela, il titolo su Lupi: Lupi, me ne vado ma lasciate in pace la mia famiglia. Il Secolo XIX, l'ISIS esulta, è solo l'inizio, la strage di Tunisi, 9 arresti, 2 killer arrestati in Libia. Anche qui sopra, però, benché in carattere più piccolo, Lupi getta alla spugna governo rafforzato dalle mie dimissioni. Lo stesso schema nella prima pagina di Libero: hanno fatto dimettere Lupi per un Rolex, ma Di Pietro ministro ci ha costato 1,5 miliardi. È il direttore Maurizio Del Pietro che ne scrive già dalla prima pagina di Libero. Ma poi a piena pagina il titolo grosso riguarda la strage: l'ISIS rivendica e ci minaccia, volevano colpire proprio noi. Scrive Libero: ma che assalto al Parlamento tunisino, l'obiettivo dei fanatici musulmani erano i crociati italiani, tra virgolette. Il giornale inverte i due temi: Lupi si dimette, eseguita la sentenza di Renzi, e sopra mette invece la foto dell'italiano nel tweet inviato da un account vicino all'ISIS, e dice il titolo del giornale: schiacciato il crociato italiano, nel mirino dei tagliagole ci siamo noi. Questa foto appunto con una delle vittime della strage di Tunisi barrata con un segno rosso, con una X rossa, è abbastanza agghiacciante ed è quasi su tutti i quotidiani. Poi ancora il Fatto Quotidiano invece nettamente apre sulla faccenda Lupi e scandalo grandi opere: derubano gli alluvionati per le maxi opere inutili. Nelle intercettazioni un dialogo come quello della cricca sul terremoto dell'Aquila, poi lo leggeremo. Il Messaggero: la resa di Lupi, mi dimetto, interim a Renzi, ipotesi rimpasto. E anche qui di fianco invece una foto dei fiori lasciati sul luogo della strage a Tunisi. L'ISIS festeggia la morte dell'italiano Gentiloni, che è il ministro degli esteri, nodo cruciale è la Libia. Il Giorno, quotidiano nazionale: Mattarella lotta ai barbari. Qui l'apertura è un accenno all'intervento del Presidente della Repubblica, che appunto è intervenuto e ha detto che bisogna fare la lotta ai barbari, ma poi la foto che tradizionalmente sul Giorno riempie gran parte della prima pagina è dedicata a Lupi, un Lupi con il volto tirato e il titolo inequivocabile La resa, il ministro Lupi lascia ma il governo è più forte. Ancora titolo invece di Economia e Finanza sul Sole 24 ore, effetto Fed sui cambi, riparte il super dollaro, mentre gli altri due quotidiani economico-finanziari, Italia Oggi apre con ora il TFR entra in busta paga e MF, il mercato dei quotidiani finanziari, apre con Enel e febbre da cedola. Infine ci resta da segnalare l'apertura dell'Avvenire, l'IS, alcuni giornali lo chiamano ISIS, altri lo chiamano IS, ma insomma quella roba è, l'IS rivendica, Tunisi grida no. Cominciamo allora dalla strage di Tunisi appunto, con una ricostruzione di Guido Olimpio da Washington che cerca di dare alcune coordinate su quello che è successo ieri. Il comando terrorista si è addestrato in Libia, poi ha atteso l'ordine. La macchina mediatica dell'ISIS ha usato i tempi dei vecchi di Al-Qaeda e ha atteso una giornata prima di rivendicare, con un testo e un audio sul web, la strage di Tunisi. Un'assunzione di responsabilità farcita di minacce, ma priva di quei particolari che permettono di considerarla credibile senza ombra di dubbio. Bastava poco e quel poco non c'è, scrive Guido Olimpio. Però molti esperti lo considerano un documento interessante, diffuso attraverso i canali di comunicazione certificati dal califfo. Aperte le virgolette, credevano di essere protetti nella loro fortezza, ma Dio è arrivato sopra di loro. Inizia così il messaggio, dove si precisa che l'attacco è la prima goccia di pioggia. Poi il riferimento ormai classico ai due cavalieri identificati con i nomi di guerra, Abu Zakaria al-Tunisi e Abu Anas al-Tunisi. Sono stati loro i protagonisti della Ghazwat benedetta, altra espressione del vocabolario jihadista, a sottolineare l'incursione a sorpresa. L'obiettivo, sostiene l'ISIS, non era il Parlamento come si pensava ieri, ma era il Museo del Bardo, un obiettivo attaccato con mitra e granate. Aperte le virgolette, i nostri fratelli sono riusciti a colpire un gruppo di crociati. Nessun accenno, chiuse le virgolette, nessun accenno alle cinture esplosive sofisticate citate dalle autorità tunisine. Il proclama è stato poi ripetuto attraverso un audio su internet, a declamarlo una voce dall'accento saudita o yemenita. Poi Guido Olimpio ci mette un particolare che apre delle possibili interpretazioni, dice che la permanenza in Libia si era di due degli attentatori si era conclusa in dicembre, quando la coppia è rientrata in patria stabilendosi a Etair, ospitata da un uomo che commercia in legumi, ma che è anche parte della falange Hokba bin Nafi, movimento qaedista coinvolto in una lunga striscia di attacchi contro i soldati. Al riparo da occhi indiscreti, gli assassini hanno atteso il momento opportuno, oppure l'ordine, per la missione senza ritorno nel cuore della capitale. Non è però chiaro come la possibile connessione, ci spiega Guido Olimpio, come la possibile connessione con Hokba, che appunto fa parte di un movimento qaedista, possa incastrarsi con la rivendicazione dell'ISIS. Sono due formazioni in concorrenza, la falange predilige bersagli militari, l'ISIS quando usa la falce invece non fa distinzioni, a meno che, ipotesi difficile, non ci sia stato un patto d'azione tra le due formazioni, come è avvenuto con i terroristi di Parigi. Oppure i criminali erano dei semplici simpatizzanti con legami non troppo stretti con le organizzazioni. Eccoci qualche elemento per capire chi c'è dietro questa strage. L'inviato a Tunisi, uno degli inviati a Tunisi del Corriere, Giuseppe Sarcina, oltre a fare un reportage in cui racconta la giornata di ieri, il fiore su ogni macchia di sangue davanti al Museo del Bardo, custode di tesori meravigliosi, che non è mai stato così triste e vuoto come nella fresca mattinata di Tunisi il giorno dopo la strage. Ma Giuseppe Sarcina in un'altra pagina anche tenta una spiegazione della situazione tunisina. Democrazia, Tunisi sogna una marcia come a Parigi, noi il popolo contro i terroristi. Ecco, che cosa succederà ora? Quale sarà la reazione non soltanto della Tunisia, che ha reagito subito ieri con manifestazioni di piazza che hanno sventolato la bandiera tunisina davanti al museo dove appunto era avvenuto la strage, ma che cosa, quale sarà a Tunisi la reazione anche dei paesi del mondo, non solo dell'Europa. I tunisini si preparano oggi, che festa dell'indipendenza, scrive Giuseppe Sarcina, a marciare contro il terrorismo con le idee chiare. Tunisi può reagire come Parigi. Alcuni parlamentari del partito di maggioranza e dell'opposizione, il Fronte Popolare, stanno preparando una lettera per suggerire al capo dello Stato di organizzare un'altra manifestazione, magari già domenica 22 marzo. Il modello a cui ispirarsi è il presidente francese François Hollande, invitare a Tunisi i leader del mondo per sfilare insieme contro il nemico comune. Ancora dal Corriere vi segnalo Mauro Kovacic che fa una osservazione geopolitico-turistica, come dire, Damasco, Timbuktu e ora Tunisi, i fogli che siamo costretti a togliere dal catalogo di un mondo ristretto. Sembrava l'epoca di un mondo sempre più accessibile, voli low cost, airport English, guide turistiche per ogni genere di viaggiatore. Sembrava un unico grande planisfero da visitare e invece, scrive Kovacic, siamo costretti a togliere un foglio dopo l'altro, molte pagine del nostro catalogo dei viaggi. Ora togliamo anche Tunisi. Tra i commenti segnalo quello di Ernesto Galli della Loggia sul Corriere, noi assediati e troppo timidi, e quello di Pierluigi Battista, ancora sul Corriere, e dice civiltà a confronto, ma l'Occidente non ha colpe. L'ultimo eccidio non è conseguenza di un'integrazione fallita, il nemico è alle porte e sono loro ad averci dichiarato guerra. Poi c'è una interessante intervista ad uno scrittore tunisino algerino, Kamel Daoud, che osserva quanto siano deboli le élite arabe, che anche quelle laiche, dice lo scrittore, non danno spiegazioni al cittadino ma al credente, si sentono anche loro, i laici, succubi di fronte agli integralisti. Le élite occidentali invece talvolta non si oppongono con sufficiente fermezza alla prepotenza. Oggi è Tunisi il cuore del mondo arabo, è lì che si gioca la battaglia tra democrazia e islamismo, anche perché appunto la Tunisia ci aveva almeno provata a incamminarsi sulla strada della democrazia dopo la primavera araba che da lì, da Tunisi, è partita. Dalla Repubblica vi segnalo un'intervista al leader di Ennahda, che è uno dei partiti tunisini, Gannouki, che dice la nostra libertà è più forte delle barbarie. Dice chi ha organizzato questo attacco al Museo del Bardo. risponde Gannucci, sono i nemici della primavera araba, la Tunisia è l'ultima fiamma ancora accesa delle rivoluzioni arabe. Sono forze interne quello che hanno eseguito, esterne quelle che hanno pianificato. Lo scopo era colpire insieme le istituzioni e la civiltà tunisina. Lo indica il luogo scelto, che riunisce la Camera dei Deputati e un museo. Come sta reagendo la Tunisia? Gli chiede l'inviato di Repubblica. Abbiamo 3.000 anni di storia, risponde l'intervistato. Nemmeno un crimine come questo potrà avere effetti negativi seri. Batteremo il terrorismo, la civiltà vince sulla barbarie e la resistenza tunisina ha radici solide. Abbiamo cominciato noi la primavera araba, abbiamo ottenuto una costituzione che il 94% dei cittadini approva. I jihadisti sono un elemento assolutamente marginale e a spingere la gente c'è la certezza di aver imboccato la strada giusta dopo la rivoluzione. La presenza massiccia di aspiranti jihadisti, che gli viene fatto osservare dall'intervistatore, è un'eredità del vecchio regime, la spiega così. Forse in maniera un po' troppo semplice. Gli estremisti c'erano ai tempi di Ben Ali, adesso trovano ancor più spazio. Ma com'è che un giovane può fare scelte nichiliste come quello di arruolarsi tra i fanatici? Gli chiede l'intervistatore di Repubblica. Risponde: si può fare un parallelo con le Brigate Rosse in Italia o la RAF in Germania, per non parlare dei movimenti rivoluzionari in America Latina. Negli anni 70 questi gruppi avevano tanti sostenitori. Poi qualcuno ha gettato le armi e abbracciato la democrazia e magari oggi siede in Parlamento. Succederà anche in Tunisia, alla fine vincerà la democrazia. Vi segnalo ancora da Repubblica il reportage di Bernardo Valli che fa un po' una carrellata storica. Dalle riforme di Bourguiba al patto tra islamisti e laici, così la democrazia tunisina è un affronto per la jihad, proprio per questo patto, sostiene Bernardo Valli, tra l'ala islamico moderata e i laici che oggi continuano a voler cercare di non chiudere quegli spiragli aperti dalla primavera araba. L'attentato riassume gli obiettivi del terrorismo. È avvenuto in un luogo di cultura che viola il principio iconoclasta. Ha investito dei kafir, miscredenti occidentali, e ha colpito la nazione con libertà ricalcate su quelle occidentali, così Bernardo Valli. Ancora un'ultima intervista interessante che dà elementi per comprendere. Olivier Roy è un orientalista che ha scritto vari libri sull'Islam contemporaneo. La Tunisia ha dimostrato che può esistere un Islam moderato e democratico. È questo simbolo che i terroristi volevano colpire, così. Dalla Stampa invece vi segnalo i ritratti delle vittime. Niccolò Zancan e Claudio Vimercati sono andati a incontrare e raccontano i personaggi. I sopravvissuti che raccontano Antonella Sesino, l'impiegata del comune di Torino, che era stata data in un primo momento per dispersa e che invece è morta. La telefonata, poi lo shock. È lei, Antonella, è morta. È un viaggio fatto dall'inviato della Stampa insieme alla famiglia verso Tunisi. Alla famiglia di Antonella. E poi ancora un'altra vittima, Giuseppina Biella, raccontata dal marito, uccisa sul bus. Il dolore del marito, pensavo fosse caduta, si è spenta tra le mie braccia. Ancora vi segnalo dalla Stampa un'analisi di Maurizio Molinari, che è il corrispondente da Gerusalemme della Stampa, che fa una sorta di schema anche con un'infografica in cui vengono raccontate le varie formazioni jihadiste in giro per il mondo e viene raccontato uno dei capi di questa galassia, l'emiro senza volto, che tiene unito il network del terrore islamista. Dal Maghreb al Medio Oriente, Al-Harzi recluta combattenti e finanzia la Jihad. E poi appunto uno schema geografico e geopolitico: Algeria, Libia, Nigeria, Marocco, Siria, Iraq, Somalia, Yemen, Mali, con i vari gruppi che alimentano il jihadismo. Ancora da Libero, invece, volevano colpire proprio noi. Questo è il titolo d'apertura di Libero. È Francesco Borgonovo che scrive fin dalla prima pagina: eccolo di nuovo il ghigno sprezzante dei macellai dell'Islam, le belve che si ergono su una montagna di cadaveri e ci guardano dall'alto in basso, ridono di noi, della nostra debolezza, toni, sentite, molto duri, sghignazzano del sangue innocente che hanno versato senza pietà, si credono eroi e si vantano dell'assassinio di persone indifese colpite mentre si trovavano in vacanza. Accanto c'è appunto la foto di Francesco Caldara, 64 anni, nell'immagine sfregiata su un account Twitter vicino all'ISIS, con una scritta in arabo: abbiamo schiacciato un crociato italiano. Il toni simili sul Giornale: schiacciato il crociato italiano nel mirino dei tagliagole, ci siamo noi, sono quattro i connazionali uccisi a Tunisi. Su Twitter: attacco al nostro paese, è solo la prima goccia. Vittorio Feltri scrive: l'ISIS in casa, ma non si ferma con la guerra. L'ISIS è vicina, molto vicina, la Tunisia è meno distante di Pantelleria dalla Sicilia. Questo è il dato geografico. Serve a capire che i terroristi li abbiamo dietro l'uscio. Ma continueremo a dire che l'Italia non si deve preoccupare fin tanto che non entreranno in casa nostra e non compiranno una strage. Siamo troppo ottimisti e confidiamo nella protezione delle stelle e soprattutto nella nostra tradizionale capacità di accordarci col nemico, illudendoci di farla franca. In passato è andata bene, diciamo benino, stavolta però sarà dura sfangarla. Così poi prosegue Vittorio Feltri. E con questo io direi lasciamo questa lunga pagina che abbiamo dato alla questione della strage di Tunisi, per andare all'altro tema che è sulle prime pagine e nelle pagine interne dei giornali italiani, ed è la questione lupi. Il naufrago dei centristi, lo spiega così Stefano Folli alla fine su Repubblica. Alla fine il rebus lupi ha trovato soluzione, l'unica possibile, anche con la stravaganza di un annuncio dato non in Parlamento ma nella terza Camera di Bruno Vespa. E su un punto ha ragione il ministro dimissionario: il suo abbandono rafforza il governo. Così Stefano Folli, che cerca di dare un'interpretazione politica alla uscita di Lupi, la resa di Lupi, anzi, scrive Repubblica: mi dimetto, ma lasciate stare mio figlio. Il Rolex ho sbagliato. E Renzi commenta: scelta saggia, anche perché l'ha provocata. La Repubblica dà il commento di Fabrizio Cicchito, deputato del Nuovo Centrodestra, intervistato da Emanuele Lauria: è stato un linciaggio mediatico e il Premier se ne è lavato le mani. Mentre invece altra intervista di Giovanni Casadio, simmetrica, a Luigi Zanda, capogruppo del PD, che dice: i politici hanno regole speciali, se non c'è trasparenza si va a casa. In questa vicenda, dice Zanda, non ci sono questioni di responsabilità penali, per le quali varrebbe comunque la presunzione di innocenza prevista dalla nostra Costituzione. In un caso come quello che coinvolge il ministro Lupi, in cui non si parla di avviso di garanzia e neppure di status di indagato, la regola della politica è che chi ha responsabilità pubbliche consideri sempre prioritario il rapporto di fiducia con i cittadini. E poi ancora Il commento delle modalità delle dimissioni fatte da Filippo Ceccarelli su Repubblica. L'addio show del ministro, una carriera nata in TV, finisce davanti a Vespa. Vatti a fidare di quelli che fanno carriera con la TV, scrive Ceccarelli. Ieri sera Maurizio Lupi ha consegnato le sue dimissioni nelle mani di Bruno Vespa e chi altri se no, che l'ha accettata senza riserve dinanzi alla grande fondale con il volto contratto del ministro dimissionario, le mani giunte sulla bocca e la scritta, se non si fosse capito bene, mi dimetto. Vatti a fidare anche dei personaggi del talk show. Lupi fa parte della compagnia di giro, immancabile in quei salotti lì, impossibile non averlo mai visto, non esattamente un mattatore, ma un comprimario affidabile, un motore diesel, una maschera standard. Pare di sentirli i cercatori e smistatori di presenze politiche dei talk show. Ci sarebbe Lupi. Ah, bene. Eccolo sulla poltroncina. Per la prima volta ieri gli è stato concesso il tronetto di consolazione. Qualcun altro prenderà il suo posto. La TV è per sua natura cannibalica e richiede sempre carne fresca. Bene, Lupi sarà stato anche bravo, sveglio e competente, ma a partire dal biennio rosa 2008-2009 la sua precipua risorsa narrativa, la sua mission mediatica è consistita nel riequilibrare in TV l'andazzo ludico e sporcaccione in cui il Cavaliere, con la collaborazione di Forza Gnocca, aveva sprofondato il centrodestra. Lupi, perfetto antidoto mediatico, sposatissimo, conteggia in 26 anni la durata del suo matrimonio, oggi siamo a 28, perciò morigerato, organizzava pellegrinaggi con Monsignor Fisichella sulle tracce di San Paolo o in Terra Santa, tour operator per deputati alla ricerca delle radici cristiane e così via. Si scoprirà, conclude poi Ceccarelli, prima o poi quali sono gli effetti psichici del vivere sotto il fuoco delle telecamere, dietro una perenne lente di ingrandimento. Un tempo si sarebbe detto che Lupi si è montato la testa, così ha pure scritto un libro, La politica, la prima politica è vivere. È diventato ministro, infrastrutture, te lo raccomando, e nel momento in cui si trattava di mollare la poltrona ha mollato Berlusconi. Alla fondazione dell'NCD ha fatto il presentatore citando il Re Leone, è rimasto ministro con Renzi. I giornalisti politici ormai devono fare attenzione a queste cose. Così, quando il suo nemico del PD, De Luca, ha detto che assomigliava alla figlia di Fantozzi, che è anche un po' vero, anche se non coinvolge i destini collettivi, Lupi si è offeso moltissimo. Allora ha telefonato al presidente del Consiglio per protestare, ma sul suo sito ha anche pubblicato le foto di quelli a cui ritiene di assomigliare, non alla figlia di Fantozzi, ma a Gianni Morandi, a Aaron Spelling, a Demetrio Albertini e Gollum del Signore degli Anelli. Chissà, dimissionari pure loro? Termina così Ceccarelli. Poi, per quanto riguarda invece le indagini, ci sono anche continuazione delle indagini su questa vicenda. Allora, da Fiorenza Sarzanini sul Corriere ci racconta: sono Maurizio, ti mando mio figlio, la chiamata per i consigli del manager, il tono è diretto, la richiesta è esplicita. Non ho mai chiesto nulla per lui, aveva detto il ministro Maurizio Lupi quando si era scoperto che il figlio Luca era stato assunto dal manager Stefano Perotti, finito in carcere insieme con Ercole Incalza. Ma il testo della telefonata legata agli atti dell'inchiesta di Firenze sembra dimostrare come Lupi abbia invece sollecitato Incalza a provvedere. Non solo, le carte processuali mostrano quanto ampia e articolata fosse la rete sulla quale il ministro poteva contare per ottenere voti e favori. Soprattutto delineano in maniera ancor più evidente il legame tra Lupi, Incalza e Perotta. Seguono pezzi di intercettazione che dimostrano appunto questi elementi. Ed allora saltiamo al Fatto Quotidiano, che dà un elemento in più, cioè quello del terremoto di quello che assomiglia al terremoto dell'Aquila, meglio il terzo valico, il valico, che aiutare gli alluvionati. Dopo le tragedie liguri, Incalza al telefono temeva il taglio dei fondi. Perfino l'alluvione che ha devastato la Liguria preoccupava Ercole Incalza, non per le vittime o i danni ambientali, ma perché c'era il rischio che i fondi destinati all'opera del Terzo Valico ferroviario della Milano-Genova potessero essere dirottati alla ricostruzione, come avevano proposto alcuni parlamentari. Ma il ministro Maurizio Lupi lo ha rassicurato condividendo le preoccupazioni del fidato tecnico. Anch'io sono contrario. Tutto sarà sistemato. Lo scrivono Antonio Massari e Davide Vecchi, inviati a Firenze del Fatto Quotidiano, per non parlare dei pensieri che crea la nomina di Raffaele Cantone all'anticorruzione, le sue dichiarazioni sul MOSE e gli annunci del premier Matteo Renzi sull'uso di 1 miliardo che era già stato indirizzato verso alcune grandi opere ma poi promesse ai comuni, preoccupazioni. Dunque, nelle pagine del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio anche oggi dedica alla vicenda grandi opere il suo commento. Lupi perde il pelo ma non il vizio, e però si rivolge nella sua editoriale Travaglio direttamente al Presidente del Consiglio, a Renzi. Se Renzi pensa di cavarsela così, cioè in pratica ha messo alla porta, ha invitato Lupi ad andarsene e Lupi oggi se ne andrà, ma se, scrive Travaglio, se il Premier pensa di cavarsela con così poco, l'eventuale testa di Lupi, sbaglia di grosso. Spetta a lui, infatti, a lui Renzi, e non solo a Lupi, spiegare in Parlamento alcune cosucce nella linea 5. 1. Perché un ministero chiave del suo governo come le infrastrutture, gran mangiatoia di spesa pubblica, era rimasto nelle mani di Ercole Incalza che, oltre alle 14 indagini collezionate in 30 anni, era indagato dall'ottobre 2013 per il TAV Firenze-Bologna, per tacere della casa della figlia pagata in gran parte dalla cricca della Protezione Civile. 2. Perché un anno fa il suo neonato governo, con il suo consenso, rinnovò a Incalza la consulenza ministeriale con un concorso fatto su misura per lui. 3. Perché, oltre a confermare Lupi alla guida, si fa per dire, del Dicastero, Renzi gli affiancò 2 sottosegretari che Incalza si vanta di avere scelto personalmente, Nencini e Del Basso De Caro, il primo in rapporti con la cricca, il secondo ex avvocato di Craxi indagato a Napoli per peculato. 4. Perché quando a fine anno scadde anche l'ultimo contratto annuale di Cococò al pensionato Incalza, il governo gli consentì di scegliersi il successore nella persona di Paolo Emilio Signorini, noto alle cronache giudiziarie del MOSE per essersi fatto pagare le vacanze al mare da Giovanni Mazzacurati, uno dei RAS del MOSE. 5. Perché nessuno, nemmeno l'autorità anticorruzione diretta dal galantuomo Cantone, aveva scoperto che la direzione lavori di quasi tutte le opere pubbliche, roba da 25 miliardi di euro, era nelle mani di una sola persona, Stefano Perotti, socio di Incalza, amico di famiglia dei Lupi, con costi gonfiati fino al 40% e non solo per le mazzette. Queste le cinque domande che Travaglio rivolge non a Lupi ma a Renzi. Ancora su questo, su questa vicenda, dalla Stampa vi segnalo un ritratto di Paolo Colonnello che racconta la storia di Mauri, uomo di periferia, partito dal basso, ha incrociato presto CL, poi Berlusconi e infine Alfano. Mauri è naturalmente Maurizio Lupi, il ministro che voleva fare il sindaco. Ne parla anche Michele Brambilla, Ciellini in politica, fine di una stagione. Tutto può succedere, ma è difficile che Lupi prosegua la carriera politica fino a realizzare il suo grande sogno, che era quello di diventare sindaco di Milano. Anzi, è difficile che prosegua la carriera politica. Dunque se ne va, scrive Michele Brambilla, ultimo dei Ciellini dopo Formigoni e Mauro, che se ne erano andati per ragioni diverse. E così sembra al tramonto una stagione molto discussa, quella dei Ciellini in politica. Una stagione sulla quale molto si è scritto, eppure molto romanzato. CL è accusata ormai da un pezzo di essere entrata in politica con troppa spregiudicatezza. Affari, assunzioni clientelari, controlli di appalti, sanità e così via. È andata davvero così? Anche se può sembrare bizzarro, tutto comincia in realtà per motivi religiosi. Spiega Michele Brambilla, che racconta un po' la nascita di CL, e poi dice che dire che tutto sia risolto in un'occupazione del potere sarebbe ingiusto, perché l'impegno di CL in politica ha prodotto anche molte cose buone, alcune straordinariamente buone, ma che ci sia stata una degenerazione, a volte un compiacimento nella gestione del potere, un giustificare tutto in nome della fede, un liquidare le obiezioni con lo slogan «non facciamo i moralisti», ah, quante volte ce lo siamo sentiti dire, beh, questo è innegabile, scrive Michele Brambilla. Non tutti i cellini hanno fatto finta di non cogliere qualche giorno fa la reprimenda di Papa Francesco alla grande adunanza proprio di CL in Piazza San Pietro. Ma CL non è un blocco monolitico, anzi molti cellini ritengono che un certo modo di stare in politica abbia finito per nuocere al movimento molto più di qualsiasi nemico esterno. Don Carron, il successore di Don Giussani, che è il capo di CL, pensa con dolore che si è scambiata la testimonianza con l'egemonia e spiega la differenza con un esempio. Testimonianza vuol dire che se ho il potere di nominare un primario in ospedale, nomino il più bravo. Egemonia vuol dire che nomino uno di CL. C'è da aggiungere qualcosa? No, non c'è da aggiungere niente, scrive Brambilla. Questo non per parlare di Lupi, che non è neanche indagato, ma di un clima generale che c'è stato, di un'epoca che forse è finita. Ancora dal giornale, invece, da Sposetti a Del Rio, le chiacchiere di Burchi svelano le trame rosse e inguaiano mezzo PD. Il giornale cerca dentro le carte di Firenze gli elementi che portano a personaggi, e ce ne sono, che hanno a che fare con il PD e con il centro-sinistra. Sono chiacchiere, lo dice il giornale stesso, ma insomma elementi di rapporti. L'ex presidente di Telfair, questo Burchi appunto, indagato, parla a raffica, parla diversamente all'ex tesoriere di S, Sposetti, parla delle nomine nei CDA, parla di raccomandazioni e parla dell'amicizia col sottosegretario Del Rio. Ancora dalla Libero invece vi segnalo un ritratto di Maurizio Lupi scritto da uno che lo conosce bene fin dall'inizio, Franco Bechis, che lo conosce bene anche per comune militanza politico-movimentista, diciamo così. La prima volta che vidi Maurizio Lupi, scrive Franco Bechis, avevamo poco più di 20 anni, eravamo entrambi universitari e lui era già importante, faceva l'amministratore della CUSL, una cooperativa universitaria che era nata da un gruppo di studenti del movimento ecclesiale di Comunione e Liberazione. La seconda volta che lo incontrai lo mandai a quel paese. Ero alle prime armi da redattore praticante al settimanale Il Sabato, che era il giornale di CL. E lui, Lupi, aveva fatto già carriera, scrive Bechis, diventando assistente dell'amministratore delegato del settimanale. Chiedevo 100.000 lire in più, 50 euro di oggi, cioè un aumento di stipendio. Mi disse, manco per sogno, e allora andai in un altro giornale. Questo è stato probabilmente il motivo, dovrebbe ringraziare Bechis, Lupi, perché è stato, diciamo, l'inizio di una carriera importante. Abbiamo ancora il tempo di segnalarvi alcune questioni diverse, diciamo, da queste due che occupano gran parte dei giornali oggi. No, non prima però di concludere con Il Foglio e la ciliegia che denota gli interventi del suo nuovo direttore, Claudio Cerasa, che dice: cos'è l'opportunità politica? Perché il metodo Renzi sul caso Lupi mette il governo nelle mani del circo mediatico giudiziario. Mettiamola giù chiara, scrive Cerasa, era inevitabile che Maurizio Lupi si dimettesse, come ha annunciato ieri, come farà oggi, e non poteva più andare avanti così per un ministro che non aveva più la fiducia del Presidente del Consiglio. Però, insomma, dice, scrive Cerasa, che insomma così Renzi si è messo, anzi ha messo il governo nelle mani del circo mediatico giudiziario. Ma vi avevo promesso appunto di darvi qualche altro elemento delle altre questioni che sono sui giornali oggi. Partiamo dal secolo XIX, attento, molto attento, anche per ragioni geografico-giornalistiche, all'altro scandalo, quello che ha coinvolto, quello diciamo che parte dalla Liguria e arriva in Belgio, dopo l'arresto di Antonio Gozzi, che era stato appunto arrestato in Belgio per per corruzione legati ad affari in quel paese. Gozzi difende l'azienda Duferco in Congo, investimento privato di azionisti. Non era, cioè insomma erano cose nostre, non voglio coinvolgere l'azienda. E poi ancora invece vi voglio segnalare dal Fatto Quotidiano una intervista ad Avram Burg. Chi è Avram Burg? È una delle voci più critiche di Israele, sostenitore accanito del dialogo con i palestinesi, ex presidente del Parlamento, nonché a lungo presidente dell'Agenzia Ebraica. Viene intervistato da Roberto Zunini a Gerusalemme e dice: solo l'ONU e gli Stati Uniti possono far fare la pace a Bibi Netanyahu. Il premier ha rivinto con lo spauracchio di Iran e Hamas, il centrosinistra ha sbagliato a fare però del voto un referendum su di lui. Queste alcune delle cose che Burg dice sul Fatto Quotidiano. Poi ancora abbiamo tempo per segnalarvi eccolo qua, la questione Grecia. Atene non ha soldi per stipendi e pensioni, servono 3 miliardi per scongiurare il default. C'è un mini vertice, sapete, dell'Unione Europea sulla Grecia, Tsipras, un incontro insomma Tsipras-Merkel. Tsipras chiede la soluzione politica, la Merkel pretende siano rispettati gli accordi, ne scrive per esempio su Repubblica Alberto D'Argenio da Bruxelles. Ettore Livini spiega il cosiddetto retroscena, appunto la Grecia arriva al Red Rationem con la Troica, non ha più fondi in cassa, il governo si affida ormai alla finanza creativa, siamo veramente ad un momento delicato e ultimativo per la Grecia. I greci hanno smesso di pagare le tasse da quando ormai ci sono state convocate le elezioni, a gennaio è mancato un miliardo di gettito e quindi le casse sono vuote. Cosa succederà? Lo racconteremo nei prossimi giorni. Ancora vi segnalo che Repubblica, per la penna di Eleonora Capelli, segnala che domani è un giorno importante per Libera, la rete di associazioni antimafia per la legalità, bimbi e immigrati, l'omaggio di Libera alle 800 vittime della mafia. Domani a Bologna, la 20ª edizione della giornata organizzata dall'associazione di Don Ciotti, la memoria contro Cosa Nostra. E poi ancora riesco a segnalarvi una cosa abbastanza clamorosa nella parte R2 di Repubblica, e cioè viene titolata "I malati nella rete". Che cosa succede? Ne scrive Maurizio Ricci: quando cerchiamo sul web i sintomi di un disturbo che sospettiamo di avere, 9 volte su 10 un software trasmette le nostre domande a un circuito parallelo dove le autorità pubbliche e le imprese pescano a nostra insaputa informazioni riservate e preziosissime. Uno studioso americano spiega come funziona l'ultimo grande fratello di Internet che ora l'Unione Europea sta cercando di fermare con un nuovo codice della privacy. Da Big Apple da Apple agli altri, come evitare il big data delle cartelle cliniche, cioè come come riuscire a non farci spiare dal computer quando facciamo le nostre domande sulla nostra salute. Questo su Repubblica. Abbiamo terminato così il tempo a nostra disposizione per la lettura dei giornali. Adesso breve pausa pubblicitaria e poi ci risentiamo con le vostre domande, i vostri interventi, le vostre telefonate, i vostri SMS. A dopo.
Gianni Barbacetto, giornalista del Fatto Quotidiano, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire in diretta telefonate al numero verde 800 050 333. Per SMS e WhatsApp 335 56 34 296.